Ave Maria, cari amici, un saluto a voi tutti. Eccoci qui insieme nel nostro appuntamento con il Catechismo di Fatima. Appuntamento col Catechismo di Fatima che noi, diciamo, traiamo direttamente da questo volume scritto, da questo libro scritto da Suor Lucia di Fatima, Gli appelli del messaggio di Fatima. Ecco, in questo libro è strutturato proprio come un certo numero di appelli e uno diciamo, più urgente dell'altro. Ecco, possiamo proprio dire che questi appelli sono uno più urgente dell'altro, ci provengono proprio dalla Madonna, dall'Immacolata. E l'ultima volta, cari amici, ci siamo lasciati, eravamo nell'ambito del 17° appello, l'appello alla perfezione della vita cristiana. Quindi io saluto e cedo subito la parola a Padre Giampio e a Mosè che sono qui con noi. Ave Maria, Padre Giampio, Ave Maria, Mosè.
Ave Maria Antonio, cari amici, bentrovati. Vogliamo continuare ad approfondire questo bellissimo appello alla perfezione della vita cristiana, il 17° appello del messaggio di Fatima che Suor Lucia ci ha voluto indicare, proprio per vedere questo impegno della nostra vita nel conformarci sempre più al nostro Signore Gesù Cristo. Ora chiedo intanto a Mosè che saluto, anche se ci può continuare a leggere questo appello. Grazie Mosè. Ave Maria Mosè.
Ave Maria, Padre Giampio, un caro saluto ad Antonio e a tutti i radioascoltatori. Gesù è vissuto nel mondo come un uomo perfetto che in tutto ha compiuto la volontà del Padre. Sono parole sue. Tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me. Colui che viene a me non lo respingerò, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in lui abbia la vita eterna. Io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Così il motivo per il quale Gesù è venuto al mondo è stato questo: fare la volontà del Padre.
Grazie Mosè. Fiat voluntas tua, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Preghiamo continuamente nella preghiera, nell'orazione domenicale del Padre nostro. Ricordiamo nella preghiera, nel tempo ordinario della preghiera dell'Angelus, le parole della Beata Vergine Maria: eccomi, si compie in me, eccomi l'ancella del Signore, si compie in me la tua santa volontà. E Gesù indica la sua missione completa. Gesù è vissuto nel mondo e come uomo perfetto, perché ha compiuto in tutto la volontà del Padre. In tutto ha voluto perfezionarsi nel compiere la volontà del Padre. La volontà di Dio è una volontà che ci perfeziona, nella misura in cui noi adeguiamo le nostre facoltà interne ed esterne, il nostro corpo, la nostra anima, il nostro spirito, tutto a compiere la volontà di Dio. Tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me, colui che viene a me non lo respingerò perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Gesù Cristo, nostro Signore, l'incarnazione del Verbo, è stato mandato come perfetto glorificatore del Padre Celeste. E la volontà di Dio qual è? Che io non perda nulla di quanto mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Ecco il mistero della Pasqua di Resurrezione. Quello che è Gesù Cristo nostro Signore, la primizia, ecco quello che dobbiamo realizzare noi in Cristo Gesù. Ecco che come Gesù risuscita e vince la morte, sconfigge la morte, ecco che Gesù che vincendo la morte ripara la nostra disobbedienza con la sua obbedienza e compie la volontà del Padre, ecco che ci apre le porte del paradiso. La volontà di Dio La volontà di colui che mi ha mandato è che non perda nulla, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. La volontà di Dio è la mia risurrezione, la mia diventare, la mia divinizzazione. Diventato figlio di Dio col santo battesimo, corporato, tempio dello Spirito Santo, membro del corpo mistico di nostro Signore Gesù Cristo, deve questa piena incorporazione, questa piena trasformazione. San Massimiliano Maria Kolbe, attraverso la consacrazione all'Immacolata, voleva raggiungere una trasustanziazione a lei, all'Immacolata, che, come la chiama Dante Alighieri, la faccia che più si assomiglia a Cristo, la creatura più perfetta, oltre perché è madre di Dio, ma perché è piena di grazia, perché è Immacolata, che avrà raggiunto questa piena conformità a Gesù Cristo, colei che è la formatrice, la forma dei, come la chiamavano i santi padri della Chiesa, colei che ha la missione di formarci e trasformarci in Gesù Cristo. E il nostro mistero, il nostro compimento della nostra vita terrena, nonostante abbiamo gli acciacchi, nonostante abbiamo i malanni che ci tengono inchiodati a casa da scuola, da lavoro, e così, e tutto questo, il nostro frate corpo, frate asino, è chiamato alla risorgere. Quindi questo tempo di vita presente ci è dato per guadagnarci il tempo della gloria futura, il tempo di guadagnarci la vita eterna. Colui che mi ha mandato, risuscitato nell'ultimo giorno. Questa è la volontà del Padre, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna. Antonio, due cose ci viene chiesto: di vedere il Figlio e di credere in Lui. San Tommaso, lo ricordiamo nel Vangelo, 8 giorni dopo la Pasqua, così vide, hai visto, beato che hai creduto, beato, insomma. La beatitudine non è stata perché ha visto, ma perché ha creduto. Ha visto la natura, ha visto l'umanità di nostro Gesù Cristo, il corpo umano di nostro Gesù Cristo risorto glorioso, ma ha creduto la sua divinità, mio Dio, mio Signore. Questo mistero lo rinnoviamo anche noi ogni volta che, guardando la Santissima Eucaristia, vediamo in quell'ostia consacrata corpo, sangue, anima e divinità. Lo vediamo con l'occhio della fede, quindi crediamo e partecipiamo di questa beatitudine. E io lo risusciterò. Chi vede il Figlio, crede in Lui, abbia la vita eterna. E questo credere comporta anche una volontà piena nel compiere la volontà di Dio. Questo credere vuol dire amare, questo amare vuol dire osservare i comandamenti di Dio. Gesù è venuto al mondo per questo, per fare la volontà del Padre. Bene, tutta la nostra perfezione e divinazione si compierà in che cosa? Nel compiere la volontà di Dio. Ecco quello che diciamo ogni volta nel preghiera del Padre nostro: si compie in me, sia fatto di me secondo la tua santa volontà. Ecco tutto il cammino adesso della nostra vita per comprendere qual è quella volontà di Dio per ciascuno di noi. Ecco, che cosa vuole Gesù da me? Dove vuole Gesù che io lo glorifichi con la mia vita? Come posso glorificare Gesù in ogni momento della mia giornata? Momenti in cui sto bene, momenti in cui sono acciaccato, momenti di gioventù, momenti di longevità, momenti di fanciullezza, momenti di adolescenza. In che momento io, come posso con la mia vita glorificare Dio, fare la volontà di Dio? Ecco che tutto questo grande mistero che il nostro Signore Gesù Cristo e l'Immacolata ci vogliono insegnarsi. È una missione veramente importante e stupenda che ci viene data, non ti sembra, Antonio?
Mi sembra proprio così. E guarda, mi venivano in mente, mentre tu appunto ci dicevi queste cose, innanzitutto quella frase proprio di San Paolo che dice: chi non ha fede non può piacere a Dio. Quindi cominciamo con questo, diciamo, assioma di fondazione, chiamiamolo così. È chiaro che se noi non abbiamo fede, innanzitutto non ci salviamo. Pensa un po'. Poi, una volta messi in condizione di poterci salvare, perché il Signore potenzialmente, no, ci mette in condizione di salvarci, è come dicevi tu poc'anzi, questa fede deve diventare che cosa? Amore e poi rispetto della parola di Dio. Guarda, sì, sono passaggi semplici, no? Ma forse proprio perché sono così semplici questi passaggi, adesso sembra di viverli in un momento di confusione, no? Ti ricordi San Pio che diceva, no, padre, dici qualcosa sul mondo presente, confusione di idee, predominio di ladri, ladri di anime, innanzitutto, ladri di anime, credo no, possiamo proprio dire questo.
Eh sì,
Però
proprio diceva Padre Pio, è un'epoca dello scatafascio. Sì, Mosè, dici pure.
scusi, padre, no, sì, giusto, giustissimo quello che dice Antonio, questi passaggi semplici, questo, diciamo, avvertimento di Padre Pio, no? Però mi è piaciuta domenica, visto che lei ha fatto il passaggio sul Vangelo. Domenica c'era nella seconda lettura, quella di San Pietro, dove appunto faceva il passaggio che il Signore, se lo leggo perché non ricordo esattamente, no? Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha rigenerati mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti per una speranza viva. E mi ha colpito questa speranza viva, no? Perché non è una speranza viva, cioè è un'espressione molto forte, per cui c'è, insomma, che fa guardare cioè, al futuro con fiducia, no? Perché nasce, diciamo, nasce, ecco, dalla risurrezione di Gesù, questo, di Cristo, che ci dà forza nelle prove e ci indica, diciamo, la strada verso la salvezza eterna.
È la vittoria finale su Gesù Cristo. Ecco che la passione quindi ha questo valore e non ci scoraggia e non ci fa tirare indietro proprio perché c'è questa gloriosa risurrezione. E proprio perché questa morte al peccato ci fa risorgere con Cristo. Chiaramente, e sappiamo che dobbiamo armarci di zainetto, scarpe ben fornite o sandali ben forniti. E la via stretta, sassosa, ma sappiamo che c'è una meta felice. Tanti oggi nel mondo fanno i fondi di investimento, rinunciano un po' del loro capitale, un po' dei loro stipendi per farsi una pensione. Bene, qui abbiamo un fondo di investimento molto importante, perché quelli che fanno il prometto nel mondo è un vitalizio, più di 100 anni, 200 anni non te li danno come rendita, e qui abbiamo un'eternità che il Signore ci vuole dare, perché se saremo fedeli a questa vita di essere testimoni, riuscire a camminare uniti a Gesù Cristo in questa vita, ci sarà un premio eterno. Ecco questa risurrezione di cui ci parla Suor Lucia. In Gesù Cristo abbiamo la vita eterna, la vita felice, il paradiso, la gioia e la fine di tutte le sofferenze, poi il tempo di tutte le consolazioni. Ecco questa vittoria che ci attende, ecco questo motivo della speranza cristiana. Ecco quello che dopo arrivavano i santi, come San Francesco, dire: tanto il bene che mi aspetto, che ogni pena mi è diletto. Ecco allora un San Damiano del Luster, che è pronto a rinchiudersi nell'isola di Molokai, quello che ho chiamato un inferno, un cimitero vivente, è proprio veramente proprio così, un luogo proprio di sofferenze, così questo lebbrosario, quest'isola trasformato veramente in una prigione in cui si andava là per spirare, per morire proprio senza nessuna dignità. Ecco questo è il motivo della madre Teresa di Calcutta, tutti i santi, che hanno portato avanti questa speranza cristiana, questa vita di fede, proprio attraverso questo dono della fede e della vittoria di Gesù Cristo, che è l'ultima parola. Chiaramente sappiamo che abbiamo dei nemici che si daranno da fare, degli ostacolatori, degli intralciatori, di cui San Giovanni ne individua tre particolarmente: il mondo, il nostro io e il demonio, che vogliono farci lo sgambetto e vogliono impedirci di raggiungere il traguardo, la meta finale. Ma chi ci separerà dall'amore di Cristo è con la vittoria finale, se rimaniamo uniti a Gesù, riuniti, sempre uniti all'Immacolata, alla sempre vincitrice. Cosa dice la volontà di Gesù, Mosè? Grazie.
Prego. E la volontà che Gesù deve compiere è quella di non perdere nessuno di quelli che il Padre gli ha affidato, ma di salvarli e risuscitarli l'ultimo giorno. Ma questa risurrezione richiede la nostra cooperazione, ossia la fede. Questa, infatti, è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna. Io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Esige dunque la nostra fede. Bisogna credere nel Figlio affinché Egli ci risusciti l'ultimo giorno. Il primo passo della nostra vita cristiana è vivere la vita della fede, credere al Figlio e al Padre che l'ha inviato, credere nella sua parola e seguirla. È proprio a questo che Gesù ci spinge. Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico leggero.
Grazie Mosè.
Prego.
Qui c'è data il compito per casa. Se il preambolo dice che questa è la volontà di Dio, la nostra salvezza, la nostra santificazione, che nessuno vada perduto, ecco come l'economia della grazia di Dio vuole realizzarla. La passione e morte di nostro Gesù Cristo e la nostra cooperazione. Scrive Suor Lucia, la volontà di Gesù è che vuole, che deve compiere, è di non perdere nessuno. Gesù è il Salvatore. L'Emanuele, il Dio con noi, è venuto a darci la salvezza e questo attraverso la sua passione, morte e la vittoria, la gloriosa risurrezione. Ci ha meritato. Il Padre gli ha affidato tutte queste anime e risuscitarli l'ultimo giorno. Ma questa risurrezione, ecco, richiede la nostra cooperazione. Cosa faccio io per aiutare Gesù a quest'opera di redenzione, di salvezza? Ecco allora la cooperazione. Ci sono tante forme di cooperazione, ci sono le cooperative, cooperative di salvezza. Un luogo si chiamava la Salus per un piccolo ospedaletto, così, cooperativa di salute spirituale, Salus spirituale, Salus animorum, la salute delle anime. Questa cooperazione è quella che dice San Paolo, completo nella mia carne ciò che manca, i patimenti di Cristo, collaboro con l'azione salvifica di Gesù Cristo. Ecco Fatima. Ha fatto la prima cooperativa di salvezza, se mi è permesso usare questo termine, anche se oggi è un po' inflazionato in un'unica direzione, e quindi, ma lei è la cooperatrice dell'Altissimo, la Beata Vergine Maria, quindi forse potremmo dire un po' il primato delle cooperative dovrebbe essere stare in braccio a Gesù e la Madonna, anche se adesso in braccio a qualcos'altro, però lei è la cooperatrice dell'Altissimo, perché lei è piede della croce. È stata la socia del Redentore con la sua corredenzione. Questa è la volontà del Padre, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna, io lo risusciterò. Quindi esige dunque uno la nostra fede. Bisogna credere nel Figlio affinché Egli ci risusciti l'ultimo giorno. Quindi uno non mette ostacolo all'azione di Gesù Cristo per noi. Credere in Lui. E il primo passo della nostra vita cristiana è la vita della fede. E questo lo riceviamo, l'abbiamo come atto, come virtù teologale, l'abbiamo ricevuto nel dono del Santo Battesimo. Credere al Figlio, credere al Padre che l'ha inviato, credere nella Sua parola, e quindi tutta la parola di Dio, il Santo Vangelo, insegnamento scritto e orale della Chiesa, e solo credere, ma anche praticarla, seguirla. Ecco allora. Il pericolo dei nostri giorni del credente che non segue o non praticante. Ma io credo che c'è Dio, credo che c'è Gesù Cristo, credo che i novissimi, inferno, paradiso, purgatorio, credo così, ma non vivo la mia fede, non la metto in pratica, non la osservo, non la seguo, faccio di testa mia. E purtroppo c'è stato anche un bell'angelo, era un angelo di luce, che era tanto bello, tanto rivestito di tanti doni del Signore, che alla fine credeva che esisteva Dio, credeva a tutte le verità di fede, ma non le ha seguite. Quando è stato il tempo di fare la volontà di Dio, non serviam, si ribella. Ecco che da angelo di luce è diventato un angelo di tenebre e da Lucifero, l'angelo di luce, è diventato il demonio, il principe Belzebul. E quindi, ecco, credere e seguire, ecco il nostro compito, vivere la fede. Non mi è sufficiente solo conoscere il demonio conosce molto bene la Sacra Scrittura, dicevo un santo sacerdote, un Attilio, è un super laureato. Quindi conosce tutto il catechismo, conosce tutta in perfezione tutta la teologia di San Tommaso, teologia morale, teologia di San Bonaventura, teologia di John Scott, è un ottimo teologo, conosce tutta la teologia, ma non pratica, non la pratica. Il demonio crede che esiste Dio, crede che esiste l'inferno, dice a Padre Pio, ma non ama, non segue la parola di Dio. Quando a un certo punto il demonio va a confessarsi, da Don Attilio, e a un certo punto lo interroga: ma tu cosa faresti per salvarti? Ah, attraverserei fiumi di fuoco, così camminerei sulle spade, alcune cose. E se ti pentissi? Non posso. È una volontà irretita nel male. Sua volontà è eternamente unita, è natura angelica e quindi chiaramente non può più orientarsi al bene, non può più pentirsi. Questo dono di noi di pentimento ce l'abbiamo ancora. Finché siamo sulla terra, questo è il tempo della misericordia, è la tavola della salvezza che ci è data, che possiamo pentirci dei nostri peccati, delle nostre mancanze e ottenere misericordia. Ecco il tempo della grazia, il tempo favorevole per vivere la vita di fede. Credere in Gesù Cristo, nei suoi insegnamenti e metterli in pratica, seguirli, pentirmi da una via di egoismo e dedicarmi alla via dell'amore di Cristo Gesù sopra ogni cosa, con tutto il cuore, tutte le forze, tutte le anime. È questo Gesù che ci chiede. Il cammino è faticoso, il cammino è in salita, venite voi che siete affaticati e oppressi, e Gesù è il nostro ristoro, è Lui che ci sostiene. Mi spiegavano chi faceva i lunghi pellegrinaggi del percorso di Santiago di Compostela, centinaia e centinaia di chilometri, così ogni tanto ci sono queste tappe, questi ostelli per ristoro, per un po' rinfrancarsi delle membra. Racconta una Fatima che dopo aver fatto la striscia, così c'è anche il coso, il lavapedos, un po' l'infermeria per insomma un po' dare ristoro, così. Bene, bene. Il nostro percorso di fede cristiana, il nostro pellegrinaggio cristiano, c'è questo momenti di ristoro che ci dà, che è il nostro Signore Gesù Cristo. Ecco allora la grazia dei sacramenti, come ristoro, grazia della confessione che ci guarisce dalle ferite, dai malanni, dagli acciacchi il pane di vita eterna, la Santissima Eucaristia, Gesù Cristo in corpo, sangue, anima e vita. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore. Questo, in questa mitezza e in questa umiltà, mi segna tutto quello che adesso è il mio comportamento, quando mi verrebbe di prendere una spada affilata, sguainare così e stagliuzzare tutti quelli che mi capitano davanti, o di prenderla, di arrancarmi, insomma, questa mitezza e umiltà di cuore. Queste sono due virtù che non devo mai dimenticare. Ecco come tante volte Gesù si paragona al mite agnello e la Madonna all'agnella, alla buona pecorella. E noi a volte facciamo un po' dei caproni, facciamo un po' ci intestardiamo, ci ribelliamo quando un po' le cose non vanno secondo i nostri progetti o i nostri tempi o le nostre cose. Ecco, trovare il ristoro in Gesù. Gesù è la mia sorgente, il mio ristoro. Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio carico leggero. È fatta su misura, è un buon sarto, vado a farmi un vestito su misura, vado con il sarto, prendo le misure, mi fido che il sarto insomma, mi fa, mi prende bene le maniche, mi prende bene il girocollo, mi prende bene tutte le spalle, così. A maggior ragione dovrei fidarmi della misura che Gesù mi dà della croce. Il fatto è che a me sembra un po' troppo pesante di quella che vorrei portare, eppure è proprio la migliore, quella proprio che è la più confortevole che mi può aiutare a realizzare quella santificazione che Gesù vuole per me. E anche questo mi sembra che sia un punto abbastanza interessante che ci dà Suor Lucia, non ti sembra, Antonio?
Mi sembra veramente così. E sai, per esempio, ti volevo fare un po' una domanda, no? Una domanda mettendo, no, una domanda che appunto ricalca le cose che tu hai appena, ci hai appena detto, no? Una domanda che penso possa sorgere nel cuore anche dei nostri amici, dei nostri ascoltatori. Tutto molto limpido, molto chiaro, no? Si tratta proprio di seguire nostro Signore che ci tende questa mano, no? È chiaro, il primo passo è la fede, cioè la dobbiamo stringere questa mano. Noi siamo in acque vorticose, diciamolo pure, no? Nella nostra vita, e Gesù ci è venuto a tendere la mano, ma se noi questa mano non la afferriamo, non abbiamo la fede, perdiamo l'appuntamento con la salvezza, no? Ma io ti volevo fare una domanda, siccome mi piacerebbe, no, che queste cose fossero dette dai pulpiti, cioè nelle omelie, no? E noi in questa nostra trasmissione queste cose, per grazia di Dio, no, le leggiamo e le stiamo spiegando. Ma la domanda è un po' questa, ma ad esempio, ci si può salvare soltanto guardando il prossimo? Cioè, mi spiego, l'accoglienza, la condivisione, lo stare insieme, cenare insieme, quindi questa attenzione proprio, diremmo, polarizzata, no? Verso il nostro prossimo, ci salva questo? Ci può salvare se invece non guardo l'autore della vita, non guardo l'autore del prossimo, non guardo l'autore di me stesso. Cioè, in queste parole nelle quali sembra che ci stiamo riempendo tutti la bocca, no? Accoglienza, condivisione, accettazione, integrazione. Vedi, no? È tutto verso il polo sud, diciamo, no? La terra, il nostro prossimo. Questo ci può guadagnare la salvezza o non è sufficiente? Ecco un po' questa è la domanda che ti faccio.
Sì, beh, vedi, chiaramente non dobbiamo dimenticarci che l'unico Salvatore è Gesù Cristo, nostro Signore. Non possiamo trovare salvezza che in Gesù Cristo. Quindi, tutte le strade che non ci portano a Gesù, chiaramente, stiamo battendo, battendo l'aria, stiamo friggendo aria fritta. Dirà San Paolo, anche se tu dessi la tua vita, dessi tutte le sostanze, ma non c'è la grazia di Dio, non c'è la carità, non c'è l'amore di Dio. Chiaramente il fare queste cose per amore di Dio ha valore, perché è il secondo dei comandamenti, ma è diverso il compiere il bene per amore di Dio, è diverso compiere il bene per filantropismo, per
Sì.
bonarietà. Magari, certamente, quando uno fa il bene sinceramente, onestamente, chiaramente quel bene gli procurerà quelle grazie per conoscere a chi finalizzarle, se ha una retta coscienza di compiere il bene disinteressato. Ma, ahimè, se posso invece fare tante, tante, tanto, tanto, tra virgolette, un bene sociale, che può farmi raccogliere solo un premio qua giù, e non mi fa riservare il premio di lassù. E chiaramente, quindi, se escludo Gesù Cristo a priori, chiaramente, mi servirà poco. Quello stesso bene fatto con Gesù mi potrebbe già far santo.
Sì,
Queste
sì,
opere
sì, sì.
che facessi unito a Gesù, per amore di Gesù, per dargli questo Finalmente Gesù vuole il bene, è lui colui la fonte di ogni bene. Ecco come tutte le opere di bene, pensiamo alla salute, i primi ospedali, all'istruzione, le prime scuole, nascono da un impegno cristiano per amore di Gesù Cristo, l'opera evangelizzazione, il bene del territorio, i grandi monaci benedettini, cistercensi che hanno reso fertile un'Europa incolta o tutto così, tratta del bene operato, finalizzato per un bene maggiore, un bene dell'anima. Un San Damiano de Veuster, che incomincia ad andare in questo lebbrosario di 800 e più persone, così, quest'isola così, e si chiude lì. Non era il suo primo scopo quello di curare i corpi, ma di curare le anime, anche se non mancherà dopo di fare l'unico infermiere che era lì e quindi sistemare le piaghe infette o che ne so io così, però la sua prima priorità era salvare anime. Questo che è il mistero di Gesù Salvatore, della risurrezione di Gesù Cristo. Questa è la volontà di Dio, che nessuno vada perduto, la nostra salvezza eterna. Tutte le altre cose vanno bene se sono finalizzate queste. Anche tutta l'opera di carità che faceva Madre Teresa di Calcutta, lei non voleva fare proselitismo o cosa in quei momenti lì, però vuole dimostrare l'amore di Dio per il prossimo, l'amore di Dio, il bene operare per un fine maggiore. Adesso abbiamo fatto, adesso preghiamo il nostro Dio, come dopo tutto unito alle cose. Ovviamente, se mi dovessi fermare solo a qualcosa di orizzontale, è una croce incompleta, è una croce incompleta, e il braccio in verticale è anche quello più maggiore, perché è quell'amore di Dio che ci deve spingere. Non so se Antonio sei d'accordo. Sì, Mosè.
Scusi, padre, proprio una cosa semplice. Come diceva Antonio, no? Che bisogna afferrare la mano di Gesù e la mano di Gesù ha cinque dita. E lei prima faceva il passaggio delle misure e le misure di Don Attilio diceva i cinque molto. E per cui
Ah,
questi cinque, i
molto,
cinque
sì.
molto, che sono il molto pregare, le molte confessioni, le molte messe, le molte comunioni, le molte adorazioni, per cui se sono unite al bene sociale, io penso che questo bene sociale giustamente ha tutto un altro valore, se sono unite
Esatto.
a questi cinque
Giusto.
molto.
Bene, esercitiamoci, compito per casa per i cinque molto per tutti. Momento di pausa, Antonio?
Sì, siamo proprio arrivati nell'orario consueto nel quale apriamo un pochettino i microfoni anche per essere, diciamo, usati dai nostri amici che ci seguono da casa, da dove sono, e siamo in diretta. Ecco, quindi vogliamo esortare proprio, no, le persone anche a contattarci, a dire le loro osservazioni, fare domande, ecco, come abbiamo anche avuto modo altre volte. E quindi cediamo adesso la linea alla nostra regia che ci intrattiene con un paio di minuti di buona musica. E nel contempo vi ricordo il nostro numero di telefono fisso 0825 444 391, quindi troverete all'altro capo la nostra suora della regia e potete dire a lei, oppure potete usare WhatsApp. Ecco, e anche in questo modo ci potete far pervenire, diciamo così, la vostra voce. Ci allontaniamo per qualche minuto e poi ci ritroveremo in diretta. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, allora eccoci qui di nuovo tornati in diretta, 17° appello del messaggio di Fatima, l'appello alla perfezione della vita cristiana, la volontà di Dio, è quella che tutti noi ci salviamo, che nessuno di quelli che il Padre ha affidato al nostro Signore si perda. E quindi vogliamo tutti essere risuscitati l'ultimo giorno? Abbiamo sentito, sì. Il presupposto è la fede, ma ad esempio, no, dicono i matematici, condizione necessaria, ma non sufficiente. Non basta la fede. No? È spiegato molto bene che c'è anche un angelo che aveva fede, che parlava con Dio, però non gli è valsa la salvezza. E allora è un fatto, questo veramente, guardate, direi proprio profondissimo. E di grandissima importanza per tutti noi, no? Io direi, no? Quindi plaudo, ecco, insomma, in questo messaggio che la Sor Lucia ci dà, perché si vede che è proprio il messaggio della mamma, no? Di nostra madre, della nostra madre celeste, che come Gesù, come Dio, ci vuole tutti salvi, ci vorrebbe avere tutti con sé.
Beh, sai, questo qui è stato un po' uno degli scogli si è trovato un po' Lutero. Grande fede, forte fede così, ma una fede inoperosa, una fede che non era anche unita a quell'amore e a quella pratica di questa fede, non era distaccata dalla vita. E invece, come ci ricorda e completa anche San Giacomo, una fede deve diventare una fede operosa. Una fede operosa, ecco allora questo cammino della nostra vita cristiana. Dobbiamo portare, Gesù mi chiederà cosa hai fatto per me, mostrami le opere. E allora dobbiamo mostrare la nostra fede anche di come abbiamo vissuto, come abbiamo utilizzato, fatto fruttificare tutti i talenti che la bontà del Signore ci ha dato. Quando si avvicina l'ora di dare la sua vita per la nostra redenzione, cosa fa Gesù, nostro Signore, Mosè?
Gesù, durante l'ultima cena con gli apostoli, volle fornire un'altra prova del suo amore e della sua profonda umiltà. Rispettando una tradizione dei giudei in quel tempo, un giorno egli stesso aveva fatto notare una mancanza verso la sua persona. Sono entrato nella tua casa e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi. Il Signore personalmente, contro il costume e le norme dell'epoca, prese un catino con l'acqua e lavò i piedi ai suoi discepoli, asciugandoli poi con l'asciugamano che portava alla cintura. Quando finì questo servizio, si sedette nuovamente a tavola e disse loro: voi mi chiamate maestro e signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato infatti l'esempio, perché come ho fatto io, facciate anche voi. La base fondamentale della nostra fede è l'umiltà.
Ecco, quest'altro ingrediente fondamentale per il nostro cammino. E questo lo fa il nostro Signore Gesù proprio nel dono più grande che abbiamo ricevuto, nel dono più grande che ci ha fatto, che appunto è quello dell'ultima cena. L'ultima cena, in quanto riprende stava celebrando la Pasqua ebraica. E quando lui ha voluto darci questo grande insegnamento di dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri, come io il maestro vi ho dato ad esempio. Gesù ci ha insegnato, oltre con le parole, ancora prima ha messo in pratica quello che ci ha insegnato. E questo ci dà tanti tanti insegnamenti come proprio le fondamenta dell'edificio spirituale, l'umiltà, come i santi hanno praticato e hanno insegnato che proprio la radice della pianta, le fondamenta dell'edificio su cui possiamo poggiare tutta la nostra vita spirituale. Il vertice, la pienezza, la regina delle virtù è la carità, ma le fondamenta è l'umiltà. E non è una bella immagine, non mi ricordo, era un santo che diceva che sono un po' come se noi pensiamo a un rosario, la catenella, il filo che tiene i grani del rosario è l'umiltà. Se tutti gli altri grani sono le virtù, l'umiltà permette di tenere unite tutte le altre virtù, se no, tutte le altre virtù senza l'umiltà, ecco che diventa, raccogliamo polvere. No, questa qui il vento la disperde. Quindi ecco questa bella virtù dell'esempio. Mi viene in mente una cosa un po' simpatica, un po' anche a testimonianza di questo insegnamento che ci dà Santa, ci dà Suore Lucia. San Filippo Neri, aveva ricevuto un incarico dal Sommo Pontefice, dal Papa che lo stimava tanto. Dice: ma guarda, c'è là in quel monastero, c'è quel convento, sembra che ci sia una suora un po', sembra santa così, insomma, potreste andare a vedere un attimino di cosa si tratta, così, forse fare un attimo una verifica, un po' così, un test. Allora, la giornata più, sì, santità, Santo Padre, ci penso io, provo a vedere, insomma, così. San Filippo si reca a questo monastero, una giornata molto piovosa, così, strade fangose, così, e entra in questo convento, parlatorio, così, e chiede di parlare, di poter parlare con questa suora, così. E a un certo punto, la suora, lui in parlatorio che aspettava, arriva la suora e San Filippo Neri si siede e appoggia gli scarponi tutti infangati sul tavolino, sul credenzino. Potrebbe un po' pulirmi le scarpe, sorella, così. Ah, ma come? Ah, va bene. Ah, sì, no, ho già capito tutto. Ho capito tutto. Santo Padre, no, non siamo lontani dalla fatto il cartesti, un po' sulla virtù dell'umiltà. Cristo ci dà l'esempio, un po' i santi ci chiedono anche di metterli in pratica anche in tanti altri modi, insomma, un po' una verifica, un po' così di matematica, la prova del 9, un po' per vedere se la moltiplicazione era andata bene, la prova del 9 della santità, quanto è umile quest'anno, non c'è l'umiltà, siamo ancora lontani dalla santità, un po' tutte le virtù, ma è di preghiera, ma è di questo, è umile, no, allora siamo ancora un po' lontani. Signore, miti umili di cuore, rendi il nostro cuore simile al tuo. E la Beata Vergine Maria è quello che ci insegna. Ha guardato l'umiltà della sua serva. Lei è così piena di umiltà, è così piena della virtù, della grazia di Dio. È questo dono che dobbiamo continuamente chiedere sempre di più alla Beata Vergine Maria. Il Vangelo cosa ci racconta di Gesù, ancora adolescente, Mosè?
Il Vangelo ci racconta che Gesù, ancora adolescente, dopo essere andato con i suoi genitori al tempio per pregare, tornò con loro nella sua casa di Nazareth ed era loro sottomesso. Così passò i primi 30 anni della sua vita. Là giunse bambino, passò la sua giovinezza e si fece uomo perfetto. Come fanciullo sottomesso ai suoi genitori o giovane apprendista, che si prepara per la vita. Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini.
Grazie.
Prego.
Qui comincia pian pianino di darci un excursus sulla vita del nostro Gesù Cristo, che è un continuo insegnamento. Gesù che cresceva in età, in sapienza e grazia. Beh, crescere in età, ogni volta che spegniamo una candelina, ce la stiamo facendo. Cresce in sapienza, beh, sto leggendo tanti libri, sto andando a scuola, corso di questo, corso quello, prendo la macchina. Vado al lavoro, prendo la macchina, vado a scuola, prendo la macchina, vado all'università, prendo la bicicletta, vado a fare le ripetizioni, insomma, anche in sapienza, bene o male riusciamo ad aumentare, ma crescere in grazia davanti a Dio, questa è un po' una cosa che un po' ci costa. C'era una Una mamma che elogiava tanto il suo figliolo davanti a Padre Pio: "Ah, padre, vedesse mio figlio come è diventato grosso, forte, robusto." Signora, non pensate di avere un figlio come un somaro che cresce bello di dimensioni quantitative, di altezza e di peso sulla bilancia così. Avete anche un animo da salvare nel vostro figlio. Una cosa un po' simile, la fece questa battuta a San Giovanni Bosco, ancora, dicono i biografi, ancora prima di, ancora quando non era ancora santo. Cercava di studiare, era un po', grande, già di età per gli studi, però insomma il fratellastro maggiore non voleva, che San Giovanni Bosco studiasse così, e lo prendeva sempre in giro. E un giorno gli dice: "Sono a tavola così a colazione, San Giovanni Bosco, adesso devo impegnarmi un po' con lo studio così, oh, ma questi libri, queste cose, il Damerino, voglio studiare, perché è un uomo di fatica, guardi io come sono diventato grosso, grande, forte, anche senza lo studio." E San Giovanni Bosco gli dice, ancora fanciullo Giovanni Bosco: "E anche il nostro somaro nella stalla è diventato anche più grosso di te, anche senza studiare." E dopo lo rincorreva il fratellone per riempirlo di botte, e questo qua scappava. E quindi età, sapienza e grazia, a volte stiamo un po' più attenti alla crescita delle dimensioni quantitative di bilancia o di metratura, di centimetri, ma poco alla bilancia spirituale, della grazia di Dio, dell'amicizia di Dio che portiamo. E anche questa tua missione, questo quarto comandamento, che osserva nostro Gesù Cristo nella vita nascosta di Nazareth. Pensa come i santi dicono che ha dato più gloria a Gesù in questi 30 anni di vita nascosta che tutti i 3 anni dei miracoli, predicazioni, le cose grandi che ha dato più. Perché la vita nascosta, vita di umiltà. Lui, la sapienza eterna, obbediente, sottomesso alla Madonna e San Giuseppe. Beh, la Madonna è l'Immacolata Prendicolata, ma è una creatura. San Giuseppe non è neanche, forse non è neanche l'Immacolato. Quindi, grande santo, il più grande santo uomo esistente, che è così, però è sempre creatura. Quindi, pensa all'umiltà di nostro Signore Gesù Cristo. Antonio, qui ci deve veramente sorprendere questo grande insegnamento che ci dà nostro Signore Gesù Cristo, non ti sembra?
Sì, assolutamente, è vero. E stavo ricordando appunto che i santi sono stati tutti umili, no? Non c'è stato nessun santo che potesse essere superbo. E ricordo di aver sentito che durante, insomma, gli esorcismi, l'intervento di Santa Gemma Galgani era, questo lo diceva Padre Cipriano, mi sembra, era addirittura proprio una di quelle cose che faceva infuriare molto il nemico, diciamo, perché quello che lo faceva infuriare era l'umiltà di questa santa, no? La sua obbedienza, la sua accettazione della sofferenza, delle malattie. Quindi, diciamo, è la riprova, no? È la riprova che la perfezione cristiana passa per la via dell'umiltà, no? Questo tu hai detto bene, no? Quell'aneddoto di San Filippo Neri che ha trovato questa suora che da un punto di vista esteriore poteva sprigionare, no? Questa aura di perfezione, di santità, però le mancava la catenella, no? Che teneva uniti tutte le sue buone opere, sicuramente ci saranno state, che era quella dell'umiltà, insomma. C'è sempre da imparare, insomma, proprio, c'è proprio vero.
Penso anche se posso, padre,
Sì, Mosè.
la prova viene più nelle cose ordinarie, no? Che in quelle straordinarie,
Sì.
perché è proprio lì che si
Beh,
vede.
sai, è un po' nell'ordinario, che è un po' è il nostro campo così, perché dice: preparati, adesso c'è
Nessuno
il
ti
salto
avvisa.
triplo da fare, così.
Sì.
Esatto, allora, vediamo un po' nel tuo agire quotidiano. quotidiano, ma non mi hai detto che era una prova, sono in ogni momento, preparati, sempre pronti in ogni momento, un po', quindi nel nostro vissuto quotidiano di poter esercitare un atto di virtù, e quindi un atto di virtù per dire sono di umiltà, ogni tanto mi può anche riuscire se mi preparo bene, è un conto quando diventa una virtù acquisita. Quindi diventa un habitus virtuoso e quindi questa virtù vive in me. Quindi diverso chiaramente è fare atti virtuosi, ecco che, ma non ho ancora acquistato la virtù. Questa virtù l'acquisterò quando questi atti virtuosi mi diventano abituali. Ecco, ora che ho acquistato questa virtù, ho fatto così, e chiaramente la ripetizione è fondamentale. Ecco, allora. Questi atti virtù che faccio positivamente io o che mi danno occasione gli altri di procurarmi. Questo è l'episodio di San Filippo Neri, è dato un altro, ha dato occasione di esercitare un atto di virtù. A volte per noi è più facile, ancora un po' così nelle parafrasi, ci viene detto, io sono capace di dire, sono umile, così, ma guai se me lo dice qualcun altro. Sono spregevole, sono un peccatore, ma guai se qualcun altro prova tu a dirlo così che ti riempio di gonfio, così, divento uno spadaccino che ti affetto così in tre o quattro. Però ricordando anche prima del padre Cipriano, mi viene in mente anche un episodio, prima parlavi di Santa Gemma, anche un episodio di San Macario, uno dei padri del deserto, sai, sono quelli che vogliono andare qui, gli eremiti, i ricercatori di grotte, qua così. E allora il padre Macario era nel deserto, combatteva col demonio. Un giorno vide il demonio arrivargli col forcone infuocato in mano, tutto grintoso, proprio agguerrito, proprio per combatterlo, così. E San Macario si umilia, si mette in ginocchio, prega Dio. E al demonio gli cade il forcone di mano. In lontananza, intanto che pum, incestri che gli cade il forcone di mano. Ah, Macario, Macario, comincia a gridare il nemico. Tu fai tante penitenze, ma io ne faccio ancora di più. Tu dormi poco e io non dormo per niente. Tu fai tanti digiuni, mangi pochissimo, ma io non mangio niente. Tu compi miracoli, ma anch'io faccio dei prodigi. Prete naturali, non so fare così. Ma c'è una cosa che tu sai fare. E io non posso farlo, sai, umiliarti. Ecco, allora, con umiltà, chiamiamo in aiuto il quartier generale, rendiamo quasi, ci obblighiamo, quartier generale, l'Altissimo, Pietro Valtesante, a intervenire in nostro aiuto. Ecco, e quindi ecco questo che diventa, supera questa potenza di questa natura angelica, questa virtù che attira, un po' diventa una calamita, tanto. Come l'umiltà della Beata Vergine Maria è piaciuta a Dio, tanto da attirarlo, diventare suo figlio. Quindi, veramente, se noi comprendessimo quanto piace a Gesù questa virtù, come ci dovremmo tutti impegnare, nel praticarla, nel poterla realizzare.
Padre Giampio,
Sì, Antonio, sì.
scusami, interrompo perché proprio si dicevano nell'ordinarietà della nostra vita quotidiana, mi sono ricordato, no? Sant'Antonio, no? Un arco di scienza, scienza biblica, conosceva forse insomma, la Sacra Scrittura addirittura insomma, a memoria. E diciamo, prima di iniziare la sua vita pubblica, cioè di predicatore, insomma, lavava i piatti, cioè era nel refettorio, nella mensa, no? Nella cucina. Montepaolo, mi sembra che
Esatto,
sì,
esatto,
Montepaolo
esatto.
lavava i piatti, no? Questo arco di scienza, no? Questo predicatore mirabile, no? Come si dice, Angelicus, no? Come si dice, no? Dottore
Sì,
evangelico.
sì, sì.
Lavava i piatti, ragazzi, cioè, magari un altro avrebbe detto, dai, fallo fare un altro, sto servizio, no? Voglio dire, invece Sant'Antonio lavava i piatti, immaginiamoci.
Vedi, lì è stato anche un grande dono di umiltà, perché quando arrivò al capitolo delle stuoie, dovendo partire missionario, arrivi in Sicilia, sbarca in Sicilia da un naufragio, arriva da Siri, che vive delle stuoie, incontra San Francesco e poi si mette, ma io adesso dove vado? Tutti vanno per l'ultima cosa, trova il ministro provinciale dell'Emilia Romagna, che poi comprendeva tutto il Veneto e gran parte dell'Italia del Nord. E a un certo punto dice, non ho nessuno, è appena entrato così, insomma, fatto in qua, vai là, nell'eremo lì del Monte Paolo, celebrare la messa, e dopo sono giornato nella grotta, oltre a fare tutti i piumi di uffici, servigi, dopo nella grotta lì con un po' di pane e acqua e a
Ah,
pregare, visto queste grotte, come sono preziose queste grotte. E fin quando, proprio la provvidenza, e quindi nascondimento, così. Arriva un giorno di un'ordinazione sacra, prima della celebrazione serviva un bel fervorino così, il predicatore, ma anche il predicatore. Ci sono dei sacerdoti che non sono ordinati dei frati domenicani, altri sacerdoti così. Allora dicono, beh, voi fate i predicatori, se avete il vostro compito di predicare, fate voi la catechesi, la cosa di circostanza, beh, ma noi non siamo preparati, altri frati tu, ma no, ma non sarà. Allora il superiore ispirato, frate Antonio, di quello che ti suggerisce lo Spirito Santo, di quello che hai nel cuore, così tanto certo, questo qui se ne torna nella grotta, anche se fa una figuraccia, mo, chi se ne importa, così, insomma, tanto non pensavo mai a figuraccia, così. Lui diciamo, vabbè, comincia prima un po' così, poi pian piano comincia a parlare, comincia a scaldarsi, fervorarsi, Mamma mia, l'arca del Nuovo Testamento mi ha chiamato, Dio. Citazioni a Sacra Scrittura, Santi Padri, tutto quello che ha meditato in quegli anni, la vita Evangelio. Mamma mia, dice, ma che tesoro, da lì comincia la sua missione di predicatore. Vedi, questo ci insegna, se uno veramente umile, se uno veramente ama questa virtù della nascondimento, il Signore che fa, ti tira fuori quando il momento giusto è così, quella cosa qui. Lui la viene in nascondimento fin quando dopo, come Serafico Padre San Francesco, poi alla fine voleva vivere anche lui tutto come eremita, nascondimento così. Poi dopo chiede ai due, a Santa Chiara e a Frate Silvestro, che riteneva il santo più spirituale, così. Manda due frati che chiedono che cosa voleva Gesù da parte sua. Ecco, ritorniamo al primo argomento che abbiamo parlato: si compie in me la tua volontà. Che cosa vuole Gesù da me? Cioè, a me avrei questa sensibilità, vorrei fare l'eremita, vorrei fare il solitario, vorrei così, più di tutto solo per poterlo dare a Dio, contemplare Dio, stare unito a Dio. Cosa vuole da me Gesù? Cosa vuole da me Gesù? E Santa Chiara, Silvestro e frate Silvestro, gli danno la medesima risposta da parte di Dio. Dio vuole che tutta questa cosa qui non sia solo per te, ma sia per il mondo intero. Quindi vai anche a predicare, vai anche a evangelizzare, vai a cosa? A cooperare per l'opera della salvezza. Ecco, l'opera della redenzione di Gesù Cristo, la salvezza delle anime. Ecco, quest'opera a cui tutti noi siamo chiamati a collaborare. Qui nessuno deve sottrarsi a questo compito. Tanto che la Madonna lo affida a tre bambini, 7, 9, 11 anni. Offrite preghiere e sacrifici per la conversione, la salvezza. Molte anime si perdono, si danno, perché non c'è nessuno che prega e sacrifica. Quindi molto, molto è importante. Quindi anche una raccomandazione grande, ovviamente, di pregare, offrire sacrifici per la salvezza delle anime, e la preghiera più alta è ascoltare Santa Messa, far celebrare Santa Messa più per la conversione e la salvezza delle anime, come qualcosa di raccomandatissimo. Questo è un po', penso, un compito per casa che vorrei un po' invitare a tutti coloro che un po' aggiungerà un po' questa parola. Se sei d'accordo, Antonio, possiamo andare per la conclusione.
Per la conclusione, sì, siamo nell'orario della nostra conclusione.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Il Signore sia con voi.
Con il tuo spirito.
L'intercessione dell'Immacolata vi benedica tutti, Dio Onnipotente, nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Cari amici, da parte di Antonio, Mosè e Fra Giampio, Ave Maria a tutti, Ave Maria, Ave Maria.